La crisi in Medio Oriente, la delegazione di Hamas è arrivata al Cairo per proseguire i negoziati con Israele. Nella capitale egiziana anche il capo della CIA, il gruppo palestinese, ha parlato di passi in avanti, ma il governo Netanyahu insiste sull'operazione di terra a Rafah ed esclude il ritiro dalla striscia. La guerra in Ucraina, ancora bombardamenti russi su Kharkiv, la seconda città del paese, da mesi sotto pressione. Mosca dice di aver intercettato 4 missili di fabbricazione americana sulla Crimea. Un operaio di 46 anni è morto questa mattina sul lavoro in uno zuccherificio a Brindisi, lavorava per una ditta esterna, anche il padre fu vittima di un incidente sul lavoro nel 2015, quella di oggi è la terza morte sul lavoro a Brindisi dall'inizio dell'anno, la 17ª in Puglia. La destra di governo in vista delle elezioni si gioca anche la carta della riforma della giustizia. L'esecutivo, poche ore dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Daniela Santanchè, fa trapelare la notizia che la separazione delle carriere verrà approvata prima delle europee. L'ANM si vuole colpire l'autonomia del singolo magistrato. L'inchiesta che non piace. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Sono in corso al Cairo altri negoziati per arrivare ad una tregua a Gaza. Hamas ha detto che sono stati fatti passi in avanti, ma ha aggiunto che rimangono ancora degli ostacoli. Negli ultimi mesi la trattativa tra Hamas e Israele non ha mai portato ad un'intesa. Questo sembra però un momento particolare. Senza un accordo, il conflitto sembra infatti destinato ad un ulteriore inasprimento. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele.
Sì, la delegazione di Hamas è arrivata questa mattina al Cairo, nella capitale egiziana c'è anche il capo della CIA Barnes. Come abbiamo già detto nelle scorse ore, ci siamo trovati più volte in questa situazione, ma questo passaggio, dicevi anche tu Omar, sembra essere in qualche modo quello delle decisioni. Sulla carta, stando alle dichiarazioni ufficiali, le due parti rimangono lontane, Netanyahu non ha intenzione di rinunciare all'operazione di terra a Rafah, così come non vuole prendere in considerazione il ritiro dalla striscia, cose che invece chiede Hamas. Sul tavolo ci sono le posizioni delle fazioni più estreme da entrambe le parti. L'intesa mediata da Egitto e Qatar prevederebbe una tregua, non un cessato il fuoco definitivo come vorrebbero i palestinesi, una tregua di 40 giorni e uno scambio parziale tra ostaggi israeliani tenuti a Gaza dal 7 ottobre e detenuti palestinesi. Le Nazioni Unite hanno sottolineato nuovamente questa mattina la situazione disastrosa nel nord di Gaza, dove la popolazione ormai è alla fame. Nelle ultime ore ancora bombardamenti israeliani a Gaza City, Nuseirat nel centro della striscia, poi Khan Yunis e Rafah nel sud, almeno 11 i morti. Omar.
Grazie Emanuele Valenti. Ora veniamo alla guerra in Ucraina. La notte scorsa un bombardamento russo su Kharkiv ha fatto almeno 2 feriti. La seconda città del paese, a poche decine di chilometri dal confine russo, è sotto pressione da diversi mesi. Nelle scorse ore anche Mosca ha denunciato un attacco ucraino. Il Ministero della Difesa russo ha detto di aver intercettato 4 missili di fabbricazione americana sulla Crimea. A livello europeo intanto continua a far discutere l'ultima uscita del presidente francese Macron, che questa settimana è ritornato sul possibile invio di soldati in Ucraina. Questa mattina ha ribadito la sua contrarietà, tra gli altri il ministro degli esteri italiano Tajani. Ma sentiamo il servizio da Parigi.
Se il fronte ucraino dovesse cedere sull'Ucraina, lo domandasse, dovremmo legittimamente porci la questione dell'invio di truppe. Le parole del presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista l'altro ieri sul periodico inglese The Economist continuano ad echeggiare in tutta Europa, suscitando di volta in volta, a seconda dei luoghi, inquietudine, diffidenza, sconforto o irritazione o ancora sollievo e magari speranza. Se il fronte dovesse cedere sull'Ucraina, lo domandasse, due condizioni non così remote né così improbabili, vista la situazione sul campo, lo abbiamo appena sentito, il contesto internazionale, se per esempio Trump vincesse le elezioni americane. Allora ci dice Macron, si porrà la domanda legittima dell'invio di truppe e di un passo in più, verosimilmente il più importante, probabilmente irrimediabile, verso la guerra con la Russia, non più a sostegno dell'Ucraina, ma al fianco dell'Ucraina. Per il presidente francese è questione di rapporto di forza, spiega nella stessa intervista. Visto che Putin non si pone limiti e se vogliamo contrastarlo efficacemente su un piano di equilibrio strategico, non dobbiamo porcene neanche noi. Allora Macron, leader europeo, in mancanza di meglio, che si accapara il posto vacante facendo per così dire di necessità virtù, o l'ex banchiere d'affari che specula su paure, minacce e bellicose prospettive, pompiere piromane per alimentare una campagna delle elezioni europee che vede i nazionalisti in crescita ovunque, in particolare in Francia, con il rischio di un'Europa a venire ancora meno coesa e più fragile. Resta il frastuono della guerra che si avvicina, speriamo, per rendere più urgente la ricerca di un armistizio. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Letor.
Si chiamava Vincenzo Valente, l'operaio di 46 anni, morto questa mattina sul lavoro in uno zuccherificio di Brindisi. La procura ha aperto un'inchiesta ed è stato disposto il sequestro preventivo del nastro 6 dell'impianto dove l'uomo è deceduto. L'operaio lavorava per conto di una ditta esterna in alcune attività di manutenzione quando il nastro gli avrebbe tranciato un braccio, provocando una grave emorragia e il decesso nonostante l'intervento del 118. Anche il padre dell'operaio fu vittima di un incidente sul lavoro nel 2015, morì dopo una caduta da un albero mentre erano in corso lavori di potatura. Quello di oggi è la terza morte sul lavoro avvenuta a Brindisi dall'inizio dell'anno, la 17esima in Puglia. La politica italiana, la destra di governo, vuole giocarsi anche la riforma della giustizia in campagna elettorale. Ieri l'esecutivo ha fatto trapelare l'ipotesi di presentare il DDL giustizia prima delle elezioni europee, notizia che è stata diffusa tra l'altro poco dopo la richiesta di rinvio a giudizio arrivata per la ministra Santanchè. È la riforma di chi ha in antipatia un singolo PM, un'inchiesta specifica, un provvedimento in particolare, ha dichiarato questa mattina il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia. No, questa è una balla, nessuno intende assoggettare pubblici ministeri, la replica del vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto. Ascoltiamo Giacomo Salvini, giornalista del Fatto Quotidiano.
È un atto puramente elettorale, nel senso che sapete in questo momento ci sono due riforme istituzionali che sono abbastanza, diciamo, in fase, insomma, di discussione in Parlamento. Una è la riforma dell'autonomia differenziata, la grande bandiera della Lega, soprattutto della Lega nel Nord, che è stata approvata in prima lettura al Senato e è in discussione alla Camera, e dall'altra parte la bandiera di Fratelli d'Italia è il premierato, cioè la riforma costituzionale che prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Quella è un po' più indietro, i tempi sono più larghi perché è una riforma costituzionale rispetto alla prima, e quella è ancora in prima lettura al Senato. Forse mancava la bandiera elettorale di Forza Italia, e allora la bandiera elettorale di Forza Italia non può che essere la giustizia, e quindi c'è stata una riunione politica a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, i sottosegretari alla giustizia, e si è deciso appunto che prima delle europee si dovrà approvare appunto la riforma della separazione delle carriere, questo in Consiglio dei Ministri. Però è, come dire, un passaggio puramente elettorale.
Non solo le braccia, ma anche la testa. Stellantis continua a spostare fuori dall'Italia e dall'Europa consistenti pezzi di produzione e di progettazione. Ora è alla ricerca di ingegneri, ma lo fa in Marocco, Brasile, India, per risparmiare sul costo del lavoro. In Italia i sindacati chiedono ancora al governo di convocare l'amministratore delegato Tavares. Sentiamo Massimo Alberti.
Il gioco si fa duro e Meloni non si tira indietro.
E non è questo, adesso vi riproponiamo subito il pezzo del nostro Massimo Alberti, eccolo.
Se le produzioni anche dei nuovi modelli elettrici si spostano verso l'est Europa o la Turchia, Stellantis sposterà anche gran parte della sua progettazione nell'ottica di una competizione sul costo del lavoro che si fa sempre più spietata. Secondo quanto riporta Bloomberg, il gruppo franco-italiano, almeno sulla carta, starebbe cercando gran parte dei propri ingegneri in Marocco, India e Brasile, dove la paga per la stessa mansione è il 20-30% di quella in Europa Stati Uniti, dove Stellantis il mese scorso ha licenziato circa 400 ingegneri in Michigan per cercarli in Messico. L'obiettivo di Stellantis sarebbe quello di avere almeno 2/3 degli ingegneri in paesi a basso costo del lavoro, secondo quanto riportato dal sito finanziario. Il momento di calo della domanda di veicoli elettrici, la concorrenza cinese, la necessità di abbassare i prezzi per un consumo di massa sta portando un po' tutti a scelte in questa direzione, dal taglio dei dipendenti e dei prezzi di listino di Tesla o Volkswagen, che a sua volta sta delocalizzando le produzioni, o BMW che sta gradualmente spostando in India le progettazioni. Insomma, per l'automotive europeo non tira una bella aria elettrico endotermico che sia il motore, e mentre il ministro delle attività produttive Urso continua a lanciare appelli disperati per cercare produttori che investano in Italia, i sindacati chiedono nuovamente al governo di convocare l'amministratore delegato di Stellantis Tavares a fronte del costante disimpegno negli stabilimenti italiani.
A Palermo questa mattina un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti nel loro appartamento. A dare l'allarme la figlia della coppia, che non riusciva a parlare con i genitori. La donna, 62 anni, era un agente della polizia municipale e quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento l'hanno trovata senza vita con una pistola in mano. Secondo gli inquirenti, a sparare potrebbe essere stata lei. Le indagini sono in corso. In Tunisia diverse centinaia di migranti provenienti dall'Africa subsahariana sono stati espulsi con la forza ieri dagli accampamenti allestiti davanti alle agenzie dell'ONU a Tunisi e portati al confine algerino. Lo ha reso noto il portavoce dell'ONG Forum Tunisino per i diritti economico-sociali, precisando che almeno 300 migranti, tra cui rifugiati e richiedenti asilo, donne e bambini, sono stati evacuati con la forza. In Tunisia, dopo il violento discorso antimigranti del febbraio 2023 del presidente Saied, le condizioni per i profughi sono diventate difficilissime, con costanti e grave violazioni dei diritti umani. Pochi mesi fa la presidente del Consiglio Meloni ha incontrato Saied e ha firmato una serie di accordi economici per fermare le partenze dei migranti verso l'Italia. Una serie di associazioni, tra cui ASGI, Mediterranei e Arci, hanno fatto un ricorso al TAR per fermare le intese. Adelaide Massimi fa parte dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
A dicembre del 2023 ci sono state una serie di intese per la rimessa in efficienza e il trasferimento di 6 motovedette dall'Italia alla Tunisia. È un procedimento che coinvolge la Guardia di Finanza, che ha proprio il compito di rimettere in efficienza le motovedette, e il Ministero dell'Interno italiano. Noi abbiamo impugnato come ASGI, insieme ad altre organizzazioni, Mediterranea Saving Humans, ARCI, impugnato questi atti con cui appunto si stabilisce il trasferimento, a fronte proprio di quanto avviene in Tunisia da un lato, quindi al fatto che è una movimentazione di materiale d'armamento di fatto dall'Italia a un paese in cui sono chiare e riconosciute le gravissime violazioni dei diritti delle persone migranti, e dall'altro perché da un punto di vista procedurale per la movimentazione di questo materiale d'armamento non erano stati coinvolti i ministeri, organismi consultivi necessari. Si tratta di 4.800.000 euro per questa operazione, e negli stessi giorni del dicembre 2023 con un accordo simile sono stanziati 9 milioni di euro solo per il carburante utilizzato dalle imbarcazioni che operano il pattugliamento delle coste.
Andiamo ora in Brasile, dove una notizia di questi ultimi giorni sta mettendo nuovamente in luce il legame tra cambiamenti climatici ed eventi atmosferici estremi. Sono almeno 39 i morti, oltre 70 i dispersi per le inondazioni nello stato di Rio Grande do Sul. Interessate circa 250 città, la metà dei centri urbani dello stato al confine con Uruguay e Argentina. La diga di una centrale idroelettrica è crollata, un'altra è a rischio. La regione si trova in una zona dove si alternano forti piogge a lunghi periodi di siccità. Sentiamo Alfredo Somoza.
In diversi punti del mondo, come previsto da anni dalla scienza, si stanno estremizzando i fenomeni meteorologici. Uno di questi è il sud del Brasile, dove si scontrano le masse di aria tropicale che scendono dall'Amazzonia e quelle polari che salgono dall'Antartide. Nella provincia di Rio Grande do Sul sono cadute piogge torrenziali, provocando un'emergenza che, secondo il governatore Eduardo Leite, sono il peggiore disastro della loro storia. E non è la prima volta che questa fascia del Brasile, che verso nord comprende lo stato di San Paolo, viene colpita da alluvioni. 4 anni fa l'intera produzione di caffè era stata danneggiata, provocando l'aumento della tazzina in tutto il mondo. Il Brasile non è un paese povero di risorse pubbliche, ma in queste ore si fanno i conti e si conclude che sarebbe quasi impossibile mettere in sicurezza un territorio così vasto davanti a fenomeni eccezionali sempre più frequenti. Il Brasile, forziere della più grande foresta pluviale al mondo, è unico paese dove quasi metà delle auto funzionano con biocombustibile, è anche vittima del cambiamento climatico, contro il quale poco può fare però da solo. Lula sta fermando la deforestazione, ma il danno in buona parte è già fatto.
Chiudiamo con il cinema. Matteo Garrone e Paola Cortellesi hanno trionfato ai David di Donatello. Io Capitano ha ottenuto ben 7 statuette, 6 riconoscimenti per C'è ancora domani. Premiati anche i film di Bellocchio e Riondino. Barbara Sorrentini.
Miglior film Io Capitano di Matteo Garrone, con altri 6 David tra cui regia, produzione e fotografia. Un premio dedicato ai morti in mare e ai migranti sopravvissuti che ogni giorno lasciano il proprio paese per raggiungere le coste italiane. C'è ancora domani, su 19 candidature, riceve 5 David, tra cui miglior esordio alla regia e quello prestigioso dello spettatore, più Emanuela Fanelli, attrice non protagonista, e protagonista per Paola Cortellesi. Spiritosa come sempre nei suoi differenti discorsi, ci tiene a precisare che questo film è su un tema che punta il dito sulla violenza e la parità di genere, auspicando che di questo si parli nelle scuole. 5 David anche per Rapito di Marco Bellocchio, tra cui sceneggiatura. Sorpresa per i 3 premi a Palazzina Laff di Michele Riondino, anche miglior attore, Elio Germano non protagonista e Diodato per La canzone La mia terra. Quindi tutti i film dedicati ai diritti violati sul lavoro dei migranti e delle donne. Alla carriera Milena Vukotic, la mitica Pina, moglie di Fantozzi, e anche molto altro. E Giorgio Moroder, colonna sonora degli ultimi 40 anni di cinema. Miglior film straniero Anatomia di una caduta di Justin Trier e miglior documentario Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone, dedicato a Massimo Troisi.
Emanuele Valenti, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 13:16 minuti, per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.